Il nuovo decreto legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, prevede finanziamenti e agevolazioni per l'idrogeno verde, proprio poche settimane dopo che il mondo ha scoperto che l'idrogeno è potenzialmente molto pericoloso per il clima. Intanto il PD ripresenta il DDL Zan tale e quale in Parlamento, mentre si conclude oggi il convegno mondiale sulle foreste della FAO. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 6 maggio 2022 e questa è una mia rassegna, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Il 30 aprile è uscito il decreto legge, numero 36, che prevede ulteriori misure per l'attuazione del PNRR. E fra le altre cose prevede una serie di articoli dedicati espressamente alle misure in campo energetico, climatico e ambientale. Allora, vediamo le cose più interessanti. L'aspetto più significativo, come vi dicevo appunto nel sommario e come riporta Green Report, è che vengono stanziati tramite un apposito decreto attuativo del MITE 400 milioni per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, il cosiddetto idrogeno verde. Un tempismo davvero perfetto, dato che è appena uscito un nuovo studio che commentavamo qualche giorno fa proprio qui su Io Non Mi Rassegno, che dice in poche parole che l'idrogeno, se disperso in atmosfera, ha un impatto climalterante indiretto molto potente. E visto anche come è complicata l'infrastruttura necessaria al trasporto dell'idrogeno, il rischio che vengano disperse quantità notevoli di idrogeno in atmosfera è abbastanza concreto. Ed è uno studio questo che suona un po' come una pietra tombale sull'utilità di sviluppare tecnologie basate sull'idrogeno su ampia scala. E allora, perché non investirci così? 450 milioni così? Bah, tiè. Insomma, non sembra esattamente una di quelle che si possono definire delle ottime idee. Passaggi invece potenzialmente più interessanti, sempre presenti nel decreto, sono quelli riportati dal sito Informazione Ambiente, che riguardano A, il potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico degli edifici, che è un sistema che in realtà è stato istituito con il Sisma Bonus e l'Eco Bonus, anche se poi sappiamo, insomma, magari ne parliamo nei prossimi giorni, del fatto che ci sia, pare, la volontà del governo di non rinnovare l'Eco Bonus 110%, ma vabbè, quello è un altro discorso. Però ecco, sono inseriti in questo nuovo decreto invece dei potenziamenti di quello che era questo sistema di monitoraggio. Non si capisce bene esattamente su cosa si va a incidere, però ecco, può essere una cosa potenzialmente interessante. E B, l'istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici, anche chiamato SNPS, che sarebbe un servizio che dovrebbe spingere il Sistema Sanitario Nazionale a migliorare il controllo, la cura e la prevenzione delle malattie croniche associate o associabili ai rischi climatici e ambientali. Tutto ciò, fra l'altro, quest'ultima parte, insomma, lo sviluppo di questo nuovo servizio dovrebbe avvenire utilizzando un approccio integrato chiamato Planetary Health, che non conoscevo, ma che suona interessante perché favorisce l'inclusione della salute pubblica nei processi decisionali che riguardano altri settori. Quindi ha un che di approccio sistemico, tiè, così, quando meno te lo aspetti. Cambiando argomento, ma restando comunque, anche se un po' all'atere, nel calderone del PNRR, c'è una forse buona notizia sulla base militare che il governo voleva costruire all'interno del Parco Naturale di San Rossore, proprio con i fondi del PNRR, per questo la cito adesso. E ce la dà il Fatto Quotidiano. Uso il forse perché dopo numerose proteste, dopo la petizione su change.org che ha superato in pochi giorni 100.000 firme e probabilmente anche dopo aver ascoltato le puntate di Non Mi Rassegno, il governo si è detto pronto a tornare sui suoi passi, almeno così sembra, per quanto riguarda appunto la costruzione di questa nuova base militare di Coltano, che è quest'area della riserva naturale San Rossore in provincia di Pisa. L'esecutivo, attraverso il suo sottosegretario alla difesa, Giorgio Mulè, ha accolto l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle presentato, firmato dal vice capogruppo Riccardo Ricciardi, impegnandosi così a valutare, vi leggo il pezzetto della decisione finale, valutare un luogo alternativo per l'infrastruttura militare di Coltano. Il che appunto non vuol dire che non facciamo più la base militare, quello sarebbe stato probabilmente chiedere troppo in questo momento, ma comunque che si può valutare di non farla all'interno di un parco naturale, anche perché ricordiamoci che stiamo parlando di nuove strutture che dovrebbero ospitare diverse unità dei carabinieri, occuperebbero un'area di circa 70 ettari per una spesa di 190 milioni, quindi di euro, quindi insomma parliamo di superfici e investimenti abbastanza elevati. E contro la realizzazione di questa nuova base, che sorgerebbe a due passi da Camp Darby, che è una delle basi americane più grandi d'Europa, oltre a una sollevazione popolare quasi, si è schierato anche il vertice stesso del parco, le associazioni ambientaliste, nonché diversi schieramenti politici, a partire proprio dal Movimento 5 Stelle e dal PD. Quindi si aprono degli spiragli per un epilogo diverso a questa vicenda, quindi ecco interessante, ovviamente continueremo a seguirla. Intanto, scrive il Post, il Partito Democratico ha presentato nuovamente il DDL Zan, o meglio, ha depositato una proposta di legge identica al disegno di legge Zan contro l'omotransfobia e altre discriminazioni, che era stato approvato alla Camera e poi, dopo mesi di scontri e polemiche, era stato affossato al Senato lo scorso ottobre dai partiti della destra e da un certo numero di franchi tiratori di sinistra in Parlamento. L'obiettivo è di far approvare questo nuovo barra vecchio DDL entro la fine della legislatura, anche se il percorso adesso dovrà riniziare da capo, quindi passare nuovamente per l'approvazione in commissione e poi in aula in entrambi i rami del Parlamento, quindi Camera e Senato, Senato e Camera. E il deposito del testo del DDL è potuto avvenire solo adesso perché l'articolo 76 del Senato dice che non possono essere assegnati alle competenti commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti se non sono trascorsi almeno 6 mesi dalla data della reiezione. Quindi la strategia del PD è stata aspettare 6 mesi dalla bagarre in aula che c'era stata. Appunto 6 mesi fa, per l'appunto, quando è stato affossato il disegno di legge Zan, e poi ripresentarlo praticamente identico, dicendosi però anche disponibile a fare delle modifiche se questo potrà portare alla sua approvazione. Anche qui stiamo a vedere che cosa succede. Ultima notizia del giorno, ma non per questo meno importante, anzi forse la più importante di tutte: oggi si chiudono i lavori del Congresso Mondiale sulle foreste della FAO a Seoul, che è la capitale della Corea del Sud. Congresso iniziato il 2 maggio e che si conclude appunto oggi, che è il numero 6 di maggio. Ancora non è uscito il documento finale, ma possiamo già commentare alcune delle cose emerse in queste giornate sul tema delle foreste, a partire dai due report che sono stati pubblicati proprio in questa occasione. Il primo si chiama Global Forest Resources Assessment Remote Sensing Survey, che solo a dirlo ci vorrebbe una puntata a sé stante. È un report che studia dal remoto, attraverso le immagini satellitari, lo stato delle foreste mondiali e che è fatto un po' di luci ed ombre, come potremmo aspettarci. C'è una buona notizia, che parzialmente buona notizia, che è il fatto che il fenomeno della deforestazione sta rallentando visibilmente negli ultimi anni. Come riporta LifeGate, infatti, mentre nel primo decennio del 2000 venivano distrutti 11 milioni di ettari di foresta all'anno, fra il 2010 e il 2018 la media annua è scesa a 7,8 milioni di euro, quindi il tasso di deforestazione medio è sceso di circa il 30%. Questa è la media mondiale. Se andiamo poi a zoomare un po', vediamo che, pur avendo fatto visibili progressi, il Sud America resta la zona in assoluto più problematica, seguito dall'Africa. Altro dato interessante, si fa per dire, il 90% delle foreste che sono state distrutte si trova ai tropici. E complessivamente dal 2000 al 2018 abbiamo perso 157 milioni di euro, quindi più del triplo della superficie della Spagna, tre Spagne messe una a fianco all'altra, per intenderci, mentre sono stati riforestati 46 milioni di ettari, il che è un miglioramento, ma ecco, siamo ancora ben lontani dal raggiungere un risultato accettabile. Per questo dicevo, forse, no? Usavo il condizionale all'inizio, parlavo di mezza buona notizia. Se l'ho detto, non ne sono sicuro, ma nel caso in cui l'abbia detto, questo è il motivo, perché C'è un miglioramento, c'è un trend positivo, ma siamo ancora ben lontani da raggiungere obiettivi di deforestazione zero. Dovremmo smettere di deforestare, anzi riforestare, non per compensare quello che deforestiamo, ma per riforestare il mondo. Quindi questo dovrebbe essere l'obiettivo. Per quanto riguarda le cause di questa deforestazione, la prima per distacco è attualmente l'agricoltura, che è causa di circa la metà della deforestazione mondiale. E pensate che le piantagioni di palme da olio di cui parlavamo giusto qualche giorno fa a proposito dell'Indonesia, da sole contribuiscono, hanno contribuito in questi, negli anni, diciamo, presi in considerazione dal report, al 7% della deforestazione mondiale fra il 2000 e il 2018. Quindi solo le palme da olio. Al secondo posto, dopo l'agricoltura, che include anche le palme da olio, ci sono invece i pascoli col 38,5%. E quindi se uniamo queste due cose abbiamo raggiunto il 90% solo unendo queste due cause, agricoltura e pascoli. E se poi facciamo un ragionamento più ampio sul consumo di carne e dei derivati vari, insomma, dell'allevamento degli animali. Dato che una parte della percentuale dell'agricoltura in realtà è destinata poi al nutrimento degli animali, che a sua volta sono destinati al nutrimento degli esseri umani, capiamo che gli allevamenti e il consumo di carne, latticini e derivati sono, una delle principali cause, se non forse la principale causa, della deforestazione. Sempre nella stessa occasione la FAO ha lanciato anche un secondo rapporto che si chiama State of the World's Forest Report 2022, quindi lo stato delle foreste del mondo, il report sullo stato delle foreste nel mondo 2022, che individua tre priorità, tra le altre cose, legate al tema delle foreste. La numero uno è arrestare la deforestazione e mantenere gli ecosistemi forestali in buone condizioni, che qui si parla di non diminuire, ma di arrestare, smettere di deforestare 100% e assicurarci anche che gli ecosistemi e le foreste non siano degradati. Numero due è ripristinare i terreni degradati, quindi quando siamo assicurati che smettiamo di fare quei danni, iniziamo anche a ripristinare quelli invece che sono già stati danneggiati e magari appunto riforestarli. Numero tre, usare in modo sostenibile le risorse forestali e creare catene del valore verdi. Questo in realtà è il punto a mio avviso un po' più discutibile del report. Per due ragioni. La prima è che si basa su previsioni irrealistiche, perché poi se leggete tutto il punto, la base da cui parte questo ragionamento è che, riporta il report stesso, il consumo di tutte le risorse naturali è destinato a raddoppiare dai 92 miliardi di tonnellate del 2017 ai 190 miliardi del 2060, il che semplicemente, a mio avviso, non succederà. O perché saggiamente sceglieremo di consumare meno risorse come società, visto che già oggi ne consumiamo più di quanto il pianeta riesce a rigenerarne, o perché semplicemente non ci saranno quelle risorse, il pianeta non ce le fornirà, già oggi non ce le fornisce in realtà, viviamo in un mondo fatto di risorse virtuali che prendiamo alle future generazioni o sottraiamo alla capacità degli ecosistemi di rigenerarle, quindi di fatto non ci sono neanche oggi già le risorse, quindi figurarsi se ce ne sono il doppio. Quindi questo è già un motivo per cui questo punto non mi convince. Il secondo è che comunque si continua a basare una visione delle foreste come bene da sfruttare e da gestire, sebbene responsabilmente, in maniera migliore e meno impattante del passato, ma resta comunque questo il quadro in cui ci muoviamo, mentre fondamentalmente credo che le foreste siano foreste, punto. Siamo noi esseri umani ad essere un bene da gestire molto responsabilmente, quindi autogestione, come si faceva alle superiori. Va bene, detto ciò, io direi che vi saluto, vi do appuntamento a lunedì con un nuovo puntata di Io Me La Segno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker, Spotify, Italia che Cambia, nonché sulla pagina di rassegna stampa di italiacambia.org e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao, buon fine settimana.